C'è una risposta sola a tutto quello che non so. Una carezza che vola, con gli aquiloni in un giorno di vento. Io ci sarò, tu ci sarai, con gli occhi verso il cielo. Baby, I still love you. Baby, I still love you. E io aggiungerei, Pino, we still love you. We always love you. Forever, Pino Daniele. È la prima puntata dell'anno di questo Bruxellando, è il 6 gennaio 2015 e mentre ci accingevamo tutti a festeggiare questa signora che tanto si diverte con la sua scopa e il suo cappello, ci siamo svegliati ieri mattina con questa triste notizia, con la scomparsa di una delle stelle più lucenti del firmamento musicale italiano. Siamo ovviamente tristi perché Pino ha saputo interpretare negli anni più di un'Italia, l'Italia meridionale che incarnava, e quanti ricorderanno Napoulé ricorderanno anche la poesia per questa città misera e nobile allo stesso tempo, come anche qualcun altro aveva già detto. E nel tempo Pino stesso era cambiato, insomma, ha cercato veramente di imprimere uno stile, sia musicale sia vocale. E quindi è con queste parole che riapriamo l'anno radiofonico di Bruxellando, che ha avuto il piacere di intervistare Pino durante il suo ultimo concerto a Bruxelles nel giugno del 2013. Avremmo voluto aprirlo ovviamente diversamente, ma ci sono momenti che vanno ricordati, ci sono stelle che come queste non vanno dimenticate. E allora prima di proseguire con quello che è l'ospite della serata, ricordiamo ancora Pino, ricordiamolo con le sue parole e con una delle sue canzoni più belle, come dicevo appunto prima, Napoulé. Maridì, Radio Alma, Bruxellando. E dopo l'omaggio a Pino Daniele, ritorniamo in studio, siamo sempre a Bruxellando, Maridì ai microfoni, e cominciamo l'anno con un ospite, ugualmente a noi molto caro, un ospite che è stata protagonista più volte a Bruxellando, sin dagli albori della nostra trasmissione. Sono particolarmente contenta di aver intervistato Liliana Ugolini, che è stata anche ospite lo scorso anno e che ho potuto visitare nella sua casa di Firenze, una casa meravigliosa, testimone di quella che è la sua arte, di quella che è la sua passione per il teatro, per lo spettacolo, per le sue care adorate marionette, che pure abbiamo tradotto. Vi ricordo in francese, che potrete trovare facilmente sul sito The Book Edition, che ha accolto favorevolmente l'opera di Liliana. Tra l'altro l'opera è tradotta in francese con una versione italiana. Vi ricordo anche che l'opera è corredata da disegni di Giovanna Ugolini. Cosa dire? Sentirete dalla voce che Liliana era particolarmente emozionata, forse perché, come tanti sanno, come tanti che lavorano in questo settore, l'intervista telefonica ha sicuramente un suo fascino, poi l'intervista di persona sicuramente ha ancora un fascino più potente. E dicevo a qualche amico, dopo aver intervistato la stessa Liliana, che per me è veramente un valido esempio, che guardandola dall'alto dei suoi 81 anni mi piacerebbe davvero invecchiare come lei, con la sua grinta, col suo entusiasmo, col suo inguaribile ottimismo. E quindi ascoltiamo che cosa ci ha raccontato e poi ritorneremo in studio con Bruxellando e con Georges Laurent e Fior d'Aliso. Buon ascolto, Maridì, Radio Alma, Bruxellando. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui dopo i primi minuti di questa prima trasmissione dell'anno, Bruxellando Radio Alma. Eh sì, avrete notato dalla mia voce che sono molto molto contenta perché ritorna con noi a Bruxellando e questa volta non al telefono, ma qui con me Liliana Ugolini. Ricorderete che Liliana è stata già nostra ospite praticamente una volta all'anno da quando Brussellando è stata lanciata e ci eravamo proprio sentite l'ultima volta per sororità, di cui pensate allora non era ancora pronta l'edizione cartacea e che sono fiera di avere qui con me questa sera. Liliana, innanzitutto auguri di buon anno, bentornata a Radio Alma, bentornata a Brussellando e complimenti perché so che dall'ultima volta in cui ci eravamo sentite, sororità prosegue il suo viaggio ed è approdata presso l'archivio di Stato di Firenze. Penso che sia un po' una meta ambita da voi scrittori. Quindi la performance ha avuto luogo lo scorso 29 novembre, quindi poco tempo fa. Raccontaci prima di tutto di questa tua avventura e magari chissà se c'è un'emozione, un ricordo che vorresti condividere con i nostri amici all'ascolto.
Sì, grazie, buon anno. Volevo dire che questa presentazione è stata curata dalla direttrice dell'Archivio di Stato perché i miei documenti sono stati accolti appunto dall'Archivio di Stato di Firenze nella sezione Scrittura delle donne dall'Ottocento a oggi, nell'archivio appunto Alessandra Contini Bonaccossi, a cura di Rosalia Mannutolo e di Ernestina Pellegrini. Quindi questa presentazione ha un valore anche perché appunto ho lì i miei documenti e c'è stata una bellissima presentazione, diciamo, e quindi sono molto contenta perché il libro è stato ben apprezzato.
Come avevamo già detto, Sororità è un'autobiografia al plurale, è una cronaca familiare, sono stralci di diario, è anche insieme un bilancio esistenziale, nonché un'indagine che tu hai voluto raccontare delle relazioni con i tuoi fratelli, protagonisti ovviamente di questa tua scrittura, cioè Gilberto, purtroppo scomparso qualche tempo fa, e Giovanna, che pure è stata, che è un'artista, quindi una pittrice anche molto affermata e anche ospite di Brussellando. Però come nasce, o meglio, da dove nasce il bisogno di rendere la propria vita teatro per gli altri? Cioè, qual è stato il motivo per il quale hai deciso di condividere queste scene di vita familiare con un pubblico o con tutti coloro i quali hanno già letto o leggeranno Sororità?
Sì, c'è stato un motivo scatenante ed è stato appunto la morte di mio fratello nel 2009. Quindi proprio nel 2009 ho iniziato questo diario che è durato un anno e questo è il diario di un anno di questo periodo. E oggi appunto le cose sono molto cambiate dal 2009 a oggi, le cose dovrei scrivere, cioè questo libro non lo scriverei più nella stessa maniera dovessi scriverlo oggi. Quindi è stato bene fermare il tempo nelle pagine che ho scritto.
Avrete capito dalla voce di Liliana che Liliana questa sera è anche molto emozionata. Non abbiamo ancora finito perché prima di passare a tutto il resto c'è una frase molto bella che si ritrova proprio in Sororità che riguarda sicuramente delle protagoniste di questa tua scrittura. Allora vi faccio indovinare attraverso queste parole. Nell'aria teatrale che si respirava c'era il senso finale del suo aver vissuto, un'atmosfera anche festosa che si specchiava nei volti interroganti dei pupazzi, del loro stupore, proprio uguale a quello che lei sentiva ora all'avvicinarsi dalla fine della sua storia e di conseguenza di tutte le storie da lei contenute. Avrete capito quindi che sono qui in loro compagnia. Parliamo delle marionette, così care a Liliana, che hanno anche avuto la possibilità di essere tradotte in francese, quindi non dimentichiamolo. Quindi quanto sono importanti le marionette in Sororità? Qual è il loro ruolo in questi racconti?
Sì, sono importanti perché la vita è scandita dalle marionette. Ci sono delle brevi frasi tratte dal teatro di marionette di Kleist, che sottolineano il mio percorso, mentre parlo appunto della famiglia, del fratello, delle sorelle e anche diciamo delle storie limitrofe, le marionette scandiscono completamente questo passaggio, questo passare del tempo, sia nei luoghi che nell'idea dell'uomo marionetta, che è un po' la mia versione già detta nel libro precedente delle marionette dei burattini e del burattinaio, una fiabola appunto che è stata anche tradotta in francese.
E che vi consiglio di leggere perché vale la pena leggerlo. Tra l'altro vi basterà di cercare The Book Edition in rete e troverete anche l'opera di Liliana. È ovviamente un libro on demand, però vi assicuro che la qualità è ottima e poi il libro è anche correlato da tante fotografie, correlato da fotografie e immagini proprio ad opera di Giovanna Ugolini, e la qualità stessa della stampa non riduce il valore stesso delle opere pittoriche di Giovanna. Restiamo quindi nell'ambito teatrale, Liliana, perché so che tra le tue passioni ad essere qui con te a casa tua questa sera è sicuramente emozionante, dà a questa intervista probabilmente un qualcosa in più. So che casa tua è teatro, possiamo dire, di tante rappresentazioni, quindi c'è qualcosa che bolle in pentola per il futuro? Continui ancora a programmare questo tipo di eventi?
Sì. Infatti il 4 marzo andrà in scena allo Spazio Melauri qui a Firenze Figuride. Sono 6 episodi tratti da I racconti crudeli Eva Futura di Villiers de l'Isle-Adam, interpretati da 2 bravi attori, Sonia Coppoli e Andrea Di Martino, e andranno appunto in scena e anche lì praticamente in questa Eva Futura si ritrova un po' l'idea della marionetta e anche nei personaggi, perché lo sento molto vicino a questo autore dell'Ottocento che effettivamente stravolge le situazioni, ha l'occhio proprio dietro in una maniera diversa da quello che normalmente le cose ti danno per scontate, mentre invece lui trova un altro punto di vista. Questo mi è molto congeniale, quindi per questo ho voluto fare il suo lavoro sulla sua scrittura.
Allora ricordiamo ai nostri amici all'ascolto che Figurine narra di 6 racconti: Eva Futura, Milly, La Porta Verde, Vera, Il professore e la macchina per la gloria di Villiers de l'Isle-Adam, e in cui effettivamente Liliana, proprio in collaborazione con Sonia Coppoli, che ha curato la regia, e Andrea Di Martino, si è già esibita proprio qui a casa sua, quindi come dicevamo anche per sororità il viaggio continua, e questa volta continueranno qui in via del Casone 1, ma proseguiranno in un'altra meta qui a Firenze. Allora, prima di passare ai prossimi appuntamenti, però sono curiosa di sapere un po' qualcosa sulla compagnia intercambiabile del teatro da noi. Come nasce, quando nasce, e insomma raccontarci un po' la storia.
La storia è molto lunga perché praticamente inizia nel 1998, e da lì credo abbia avuto tantissime repliche. Inizia con Marionette e Miti, tratto da un mio libro, e poi ho iniziato con Pellegrinaggio con Eco e tantissimi miei libri che sono diventati teatro. La maggior parte teatro da camera, come lo dico io, dentro le case, o in luoghi non istituzionali. Poi siamo andati anche per i teatri, siamo andati anche in luoghi istituzionali, però per mia preferenza scelgo sempre di fare il mio teatro in luoghi piccoli, per poche persone, molto sobri, insomma, ecco, senza grandi battaggi. E quindi questo teatro da camera, appunto la parola stessa lo dice, è per piccoli, per pochi elementi e per un pubblico ridotto. Ha avuto però nel suo percorso un grande successo e ti parla, credo, ma tantissime repliche, una sessantina di repliche, 60-70 repliche, ecco.
Voglio ricordare anche che Figurine ha ottenuto il primo premio per il teatro inedito nel 2013 a Lacedonia, nella mia terra natale, anche se ad Avellino. Quindi, insomma, come vi dicevo prima, le opere di Liliana continuano e riescono anche ad incuriosire un pubblico giovane. Allora sono curiosa di sapere, so che casa tua è sempre piena di gente ogni volta che tu organizzi i tuoi eventi. Chi sono i tuoi, chi è la tua platea, chi è il tuo punto di riferimento, chi partecipa?
La mia platea cambia ogni volta, perché a seconda di quello che facciamo, a parte gli appassionati fissi che ci seguono, i fan, ma cambia ogni volta a seconda di quello che trattiamo, no? Quindi viene seguito più che altro il discorso letterario e la messa in scena. Quindi a qualcuno può interessare certi argomenti, qualcun altro no, a qualcuno piace la sperimentazione, di solito faccio teatro sperimentale, performance, è un teatro di performance, quindi, ma normalmente siccome nella mia casa non entrano più di 25 persone per motivi di spazio, quindi il teatro diviene anche con un grande pubblico a forza di repliche, facendo tante repliche si ottiene anche 100-150 persone di pubblico, però è tutto frammentato, ecco.
Beh, dall'altro, cioè voglio dire, alla fine il teatro di camera è bello proprio per quello, e sono contenta perché, come vedete, stiamo infilando un anello dietro l'altro, e questo viaggio che abbiamo cominciato da qualche minuto con Liliana prosegue. Perché sono particolarmente contenta, perché quando Liliana mi parlò per la prima volta di questo suo manifesto, ero già contenta che Liliana fosse riuscita a scrivere un primo manifesto. Poi, come sapete, ha il primo manifesto e seguite un secondo manifesto che si chiama Oltre l'infinito, e quindi, come si dice, non c'è due senza tre. Il quarto viene da sé, mi verrebbe da dire, ma per quello c'è ancora speranza. Quindi avrete capito che il manifesto di Liliana, il primo manifesto proprio sull'infinito, prosegue. Con Vincenzo Lauria, che saluto già che è stato anche uno degli ospiti di Brussellando, e con Giovanna Ugolini, che come dicevamo prima ha curato poi la parte pittorica. Vorrei salutare, se Liliana me lo permette, anche Tommaso Pedani, già che è colui il quale ha contribuito a realizzare un video sul manifesto stesso, nonché le musiche. Quindi, insomma, come avrete potuto capire, questo è proprio un lavoro a più voci, a più mani, che ci vogliono raccontare proprio di un progetto che già qualche anno fa trovavo innovativo e che mi sembra essere stata un'ottima intuizione, già che parliamo di una scrittura percepita nel futuro, già attuale, ma che si trasforma, così proprio come la parola, perché la parola, come sapete, e Brussellando ne è una testimonianza poi continua, si può plasmare, insomma, può veramente assumere tanti significati. Quindi, Liliana, come nasce Oltre l'infinito? Perché Oltre è molto carino, è Oltre, quindi col tre, proprio a testimoniare questa terza edizione, e soprattutto qual è stato il tuo ruolo?
Allora, questo Oltre l'infinito 3 comprende musica, appunto, come ti ho detto, di Tommaso Pedani, video e scrittura di Vincenzo Lauria, immagini Giovanna Golini, mia sorella, e testi miei. Quindi noi intendiamo con questo lavoro affermare per la terza volta, con tre eventi che comprendono un libretto, un video e una performance, affermare che la poesia per noi non deve essere solo intimistica, ma deve parlare di tutto quello che ci circonda, anche di cose ostiche come macchine, cosmo, tecnologia, quindi ci deve entrare con la poesia anche in certi argomenti, non solo fare una poesia dei sentimenti. Questo può essere anche contestato, ma noi siamo convinti di quello che proponiamo.
Quindi, a testimonianza di quello che Liliana vi sta raccontando, voglio leggervi qualche verso che è Oltre l'infinito, nonché il manifesto dell'opera stessa. E vi renderete conto proprio dalle parole quello che Liliana ha appena raccontato. Coscienza della multiformità del reale. Ricerca costante di espansione del circostante, in un perenne non arrivo ad un non dove finito. L'interminatezza, moto perpetuo dell'anima creativa. Poesia come motore di ricerca a propulsione scientifica e multimediale. L'essere poetico che si sostanzia oltre il personale in un'estroversione crescente verso un sé globale. Mi sembra essere straordinario, quindi la coscienza della multiformità del reale. Già la parola multiforme mi ricorda anche la multimedialità, sì, di cui sei stata, sì, una delle, possiamo dire,
Per 16 anni a Firenze. Per 16 anni a Firenze ho portato con programmi lunghissimi, quasi di 7-8 mesi, un'interruzione solamente per i mesi estivi, in vari luoghi a Firenze, biblioteche, Giubbe Rosse, tantissimi luoghi importanti a Firenze, ho portato la poesia multimediale con tantissimi artisti che sono venuti, e io curavo per Pianeta Poesia tutta la parte multimediale. Quindi questo è andato avanti per 16 anni, l'ho fatto molto volentieri questo lavoro, e quindi per questo sentivo proprio che la poesia non si poteva fermare alla pagina, ma anche, voglio dire, nel proporre gli altri, seguitavo la mia idea, ecco, seguivo la mia idea.
Allora, prima di passare all'ultima opera di cui Liliana ci parlerà questa sera, voglio leggere brevemente un autoritratto che ha scritto Liliana, l'autoritratto numero 3, che credo che tra gli autoritratti che Liliana propone sia quello che più, personalmente Liliana, non volermene, ma è quello che mi è piaciuto di più, e quindi voglio condividerlo con gli amici all'ascolto. L'occhio si scompone nell'opera e la simmetria produce l'interiore scommessa. La pelle contiene ciò che non è mobile, e i fori degli occhi, naso, bocca, orecchie mostrano le vie. L'esterno è visibile, le sensazioni corrono lontane, e qui nel vibrare di secoli urlati. Allora mi viene da chiederti, Liliana, quanto è importante per te il concetto del tempo? Perché ho notato che è uno dei temi a te più cari, insieme alle marionette, quindi magari oggi, nel 2015, se volessi raccontarci brevemente questo concetto per te, che cos'è il tempo per Liliana Ugolini?
Ho una, veramente una raccolta inedita che ho mandato ora a un lavoro, che parla, è intitolata Appunti sul taccuino del tempo. Quindi guarda come, diciamo, ha intuito che io veramente sto facendo questo. Quindi sono tutte poesie che riguardano il tempo. Che cos'è il tempo per me? Io devo dire che nel 2015 ho 81 anni, quindi sono un'esperta del tempo. Quindi mi fregio di questo, di questa esperienza, per poter dire che con tutte le cose che sono capitate nella mia vita, nella vita di tante persone che hanno accompagnato il mio fare nel tempo, credo di essere un'esperta, insomma, e quindi per questo io ne parlo molto volentieri dentro le mie cose.
E allora, a proposito di tempo, questo tempo ahimè tiranno soprattutto in radio, voglio concludere questa bellissima intervista con Liliana con qualcosa che accadrà fisicamente già nelle nostre mani, ma sarà resa disponibile soltanto tra qualche tempo. Cambiamo argomento, quindi abbiamo parlato del tempo, abbiamo parlato dei ricordi, abbiamo parlato delle memorie, della famiglia, ma sappiamo bene da italiani che la famiglia fa anche in rima con cucina, già che tutto ciò che è importante nelle nostre vite viene quasi sempre suggellato intorno ad un tavolo, ovviamente il tavolo bandito come tutti sanno, di cose prelibate. Quindi da dove nasce Cucinar Parole?
Dunque, Cucinar Parole è un'idea di Maria Pia Boschini, la quale mi ha chiamato a collaborare insieme a lei a questo libro, che poi diventerà performance. Io e Maria Pia Boschini abbiamo scritto i testi sulla grammatica, però facendo diventare la grammatica dei piatti succulenti. Quindi porgiamo la grammatica in manicaretti. La mia sorella ha fatto di questi manicaretti delle opere in carta. Quando faremo la performance, questi manicaretti dovranno apparire, sparire, non lo so, senz'altro in questo contesto ci sarà da divertirsi.
Allora, già che siamo a Bruxelles, a Bruxelles parliamo anche francese, voglio anticiparvi, e questo veramente in anteprima possiamo dirlo europeo, e quindi ringrazio anche Liliana, voglio leggervi qualche verso proprio di Maria Pia Boschini, consommé chiarificato di francesismi ad hoc. Il perlage in tourbillon, les cuillères agitagoutte, bouillant in vapeur, il consommé richiede classe. In tasse un po' fané, niente sonorité. Très difficile le consommé, e ne arrivano a tre. Quindi questi mi sembrano essere degli ottimi suggerimenti per suscitare quell'acquolina in bocca che soprattutto ai più raffinati sicuramente sarà già venuta. Liliana, come sai il tempo in radio è veramente veloce, siamo nella prima puntata di Bruxellando per questo 2015, quindi c'è un saluto, un messaggio, oppure c'è qualcosa che non ti ho chiesto, che vorresti aggiungere a conclusione di questa intervista?
No, non credo di dover aggiungere nulla, perché sei molto intuitiva e tu hai fatto le domande giuste per poter sapere più cose possibili su questi ultimi lavori. Quindi ti ringrazio molto e veramente ti sono come sempre molto grata della tua attenzione, e ti auguro, come auguro a tutti gli ascoltatori, un buon 2015 e tanta serenità.
E la serenità mi sembra essere veramente un ottimo auspicio, non solo per noi che facciamo arte, anzi, Bruxellando, come sapete, è un po' un mezzo, transita attraverso l'opera degli altri. Sono io che ringrazio Liliana, perché se non ci fossero persone come Liliana che ancora credono nell'arte, nella bellezza stessa dell'arte, probabilmente Bruxellando non avrebbe proprio nulla da aggiungere. Io vi saluto e vi auguro soprattutto un ottimo inizio dell'anno. Vi lascio con un suggerimento musicale e poi soprattutto alla seconda parte di Bruxellando. Buon martedì a tutti, tra l'altro oggi è anche il giorno dell'Epifania, quindi buona Epifania a tutti, per quelli che l'hanno già festeggiata, per quelli che la stanno festeggiando ancora, tanti auguri. Martedì, Radio Alma, Bruxellando.
Cari amiche, cari amici, grazie Martedì e Dani M dalla regia. Volevamo fare un regalo ai nostri ascoltatori proprio in occasione della scomparsa di Pino Daniele. Il modo migliore per ricordarlo è quello di riproporvi in questa seconda parte di trasmissione del 6 gennaio 2015 l'intervista che Pino Daniele rilasciò ai microfoni di Bruxellando e Radio Alma nel giugno del 2013 alla vigilia del suo concerto a Bruxelles, per cui ascoltate l'intervista e ricordiamolo con le sue musiche. Dani M vi saluta in anticipo e vi augura un buon anno 2015 e una buona Epifania. Ascoltiamo quello che ci disse Pino 2 anni fa. Pino, we still love you.
Amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma Bruxellando, Maridì ai microfoni, particolarmente emozionata perché riesce ad intervistare uno dei propri cantautori preferiti, quindi la voce sicuramente non riuscirà a nascondere l'emozione del momento. Mi riferisco a Pino Daniele, cantante tra l'altro anche napoletano. Questa sera parleremo del suo nuovo disco, La Grande Madre, che è stato anticipato circa un anno fa con il singolo Melodramma. L'album è composto da 11 inediti e tra i brani ci sono anche Searching for the Water of Life, realizzata per sostenere la Onlus Save the Children, e Wonderful Tonight di Eric Clapton, tradotta ovviamente e musicata da Pino. Pino Daniele sarà qui a Bruxelles in concerto il prossimo 8 giugno, siamo riusciti ad averlo per una veloce e breve intervista, e questa sera ve la riproponiamo integralmente. Per quanti non riusciranno a seguirci questa sera, l'intervista sarà poi riproposta sia nell'ambito della puntata di questa sera, sia invece nell'ambito della puntata del, se ricordo bene, del 4 giugno, quindi alla vigilia proprio della sua venuta qui a Bruxelles. Sentiamo cosa ci ha raccontato Pino. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma Brussellando, e come sapete ho il piacere di intervistare Pino Daniele. Pino!
Ciao!
Benvenuto a tutti. Benvenuto a Radio Alma Brussellando. Allora, La Grande Madre possiamo definirlo un po' come il tuo primo disco indipendente. A me ha molto incuriosito il titolo, premetto che ti seguo ormai da sempre, perché il tuo primo album è stato realizzato nel 77, insomma io sono di quella generazione, quindi potrei cantarti molte delle tue canzoni. Però spiegaci, come mai La Grande Madre?
Ma il discorso è che io sono un artista abbastanza che ha sempre passato tutto il suo periodo artistico alla ricerca, e quindi sono partito dalla canzone napoletana in realtà, però poi sono finito per contaminare questa canzone con tantissima musica, soprattutto del Mediterraneo e del blues. Quindi ho cercato sempre questa ricerca. Per me la grande madre è la terra alla quale noi apparteniamo, è la terra che ci portiamo dentro con i nostri ricordi, con la nostra nostalgia, con la voglia anche di ritornare e con la voglia anche di portare le nostre radici in altri paesi, come per esempio gli italiani che vivono a Bruxelles, che vivono a Londra, che vivono a New York. Io ho trovato sempre questa voglia di un ritorno alle radici, e la grande madre per me è proprio la madre di tutto, è la terra alla quale noi apparteniamo, insomma. E quindi ho fatto questo viaggio musicale che prevede, si sentono delle atmosfere moderne, rock, blues, jazz se vogliamo, però che sono contaminate dalla musica del Mediterraneo, dalla canzone napoletana, dalla musica classica italiana.
Assolutamente. Tra l'altro il primo brano di questo album è intitolato Melodramma. Hai scelto questo titolo e questa canzone per esprimere anche la situazione attuale?
Ma è soprattutto una tradizione ed un patrimonio italiano. Il melodramma nasce prima dell'opera e quindi è nato in Italia ed è praticamente questa fusione tra le parole e la musica, ed è una cosa nata da noi, cioè fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro essere italiani, e quindi per questo ho scritto questo brano, che è un brano molto teatrale, un brano legato alla cultura italiana, per mantenere sempre insomma viva questa voglia di essere italiani nella maniera più positiva possibile, cioè portatori sani di italianità, se vogliamo.
Assolutamente. Tra l'altro, tuttavia, guardando un po' gli 11 titoli di questo tuo album, proprio il 12esimo, che è diciamo una rivisitazione di Wonderful Tonight con Eric Clapton, c'è un significato comunque più profondo e vasto che non si racchiude solamente con l'Africa, perché mi sembra di capire che il viaggio che descrivi attraverso la tua musica e le tue canzoni è molto più ampio.
Sì, in questo disco è chiaro che ci sono delle altre aperture, però ho messo su un concetto di canzoni, melodie e pezzi soprattutto legati alla cultura mediterranea, quindi ecco, per questo io cerco di unire le due cose, cioè la melodia della canzone italiana con la cultura partenopea, e quando mi riguarda con canzoni come Napule, Quando Piove, Quando, eccetera, e unirla con il linguaggio un po' più mediterraneo, qualcosa che sì, c'è quel sapore americano di jazz, ma in realtà con una personalità propria. Ecco. E quindi il gruppo che sto mettendo su, nel gruppo c'era la fortuna di avere anche tu il tedesco che ritorna a suonare con me dopo tanto tempo, e stiamo riunendo un po' la band, e quindi stiamo facendo un discorso abbastanza musicale, molto molto legato alle nostre radici, quindi per questo io mi sono un po' fermato su quelli che sono i colori mediterranei.
Assolutamente. Tornando poi al significato legato alla madre terra, c'è Searching for the Water of Life, che è anche dedicata a Save the Children. Puoi dirci qualcosa in merito?
Sì, c'è questo pezzo che è dedicato a Save the Children perché è la voglia di dare una testimonianza e di dare qualcosa per aiutare, per avere una finalità sociale, per pensare ai bambini, cioè il futuro della nostra società sono i bambini, quindi mi sembrava, era una cosa più che altro che io sentivo di fare, e ho cercato di fare il migliore dei modi. Questo è un altro pezzo che proporremo anche dal vivo.
Beh, troverai tanti napoletani che parlano l'inglese, quindi credo che il matrimonio sia perfetto, si possa fare. Raccontaci invece come nasce la tua collaborazione con Eric Clapton.
Fui chiamato 2-3 anni fa a fare questo festival a Chicago, e poi da lì ho conosciuto tante persone, e poi ho chiamato Eric a suonare a Capo di Tirreni, vicino a Salerno, per una fondazione sempre dedicata ai bambini, l'operazione di beneficenza. Abbiamo dato l'incasso per la costruzione di un padiglione dell'ospedale di Posillipo, e quindi insomma Eric, devo dire la verità, è molto sensibile a queste cose di beneficenza, quindi è arrivato per questo e abbiamo fatto una bella cosa.
Segno dei tempi che cambiano, parlando dell'inglese, sei passato da una tazzonella di caffè a coffee time.
A coffee time, esatto. Alla grande madre è come se fosse il tuo primo di terra mia, cioè si ricomincia da capo. Si ricomincia da capo dopo 30 anni e dopo quasi 34 dischi, 35 dischi. E quindi cambia pagina, si volta pagina, oggi i dischi non esistono più, esistono i file digitali, esistono un altro mondo che spero che non faccia dei danni alla musica. La musica non morirà mai, la musica classica. Siamo tornati a quando si faceva la musica solo nei teatri, quando si faceva la musica solo nei posti e la gente andava ad ascoltarla, quindi siamo tornando a questo. Questa è una cosa che mi piace di più.
Tra l'altro tu sei uno sperimentatore, insomma hai creato tante tonalità e musiche differenti. Ho notato però, correggimi se sbaglio, che in questo album prevale la strumentalità. Come sei giunto a questa nuova...
Stiamo lavorando di più su questo aspetto, perché è l'aspetto che fa dell'artista l'artista in questo momento, cioè i concerti, la musica, la vocazione della musica è molto confusa, nel senso che si è confuso l'intrattenimento con quello che è il fare musica e fare arte, quindi sta diventando un po' tutto una vista francese ormai che abbiamo noi. In realtà bisogna distinguere quelli che sono i musicisti dai concerti e quelli che è l'intrattenimento, quelli che sono i famosi DJ, adesso vanno tutti i DJ che fanno musica con tutti questi aggeggi elettronici, che anche quello è una forma di arte, però è una cosa molto moderna che al musicista come me, della mia generazione, non appartiene, almeno per quanto mi riguarda. Però quindi noi continuiamo con la nostra sintonia a fare dei concerti, si ritorna un po' ai tempi di una volta, dove c'era la musica, dove si suonava la musica e per ascoltare ascoltare la musica la gente andava al concerto.
Secondo te, ricollegandomi a quello che tu stai dicendo, quali sono gli ingredienti oggi per un prodotto di qualità, riferendomi alla musica ovviamente?
Ma soprattutto la qualità è dovuta dall'impegno e dalla qualità dei musicisti, cioè un musicista di musica che si impegna e che seriamente cerca di fare della musica da qualità, perché la gente si accorge dell'impegno.
Assolutamente.
L'emozione avverte l'impegno di un musicista che studia, lavora, e il sacrificio, tantissime, tutto quello che si sente attraverso lo studio e il suonare uno strumento. Poi ci sono anche altre forme, perché si può anche avere, anche facendo il DJ e lavorando tanto con l'elettronica, si hanno dei risultati di impegno e di sacrificio. Sono cose che si trasformano, però la musica bella e l'emozione resta sempre. Quindi alla fine la musica si trasforma, ha delle forme diverse, però in realtà mantiene sempre il suo impegno, mantiene sempre la sua comunicazione di emozione.
Mi sembra veramente bellissimo questo tuo messaggio. Ho una curiosità, questa è proprio una curiosità personale. A parte le influenze musicali, c'è anche un'influenza letteraria nelle tue canzoni. Brussellando è soprattutto un programma letterario, quindi mi incuriosiva legare anche...
Devo dire la verità, insomma, sono stato molto influenzato per quanto riguarda quando ho scritto canzoni in napoletano che hanno una poesia particolare, hanno un modo di proporsi particolare. Poi ho scritto delle cose anche in italiano che hanno avuto parecchio successo, ma io non sono un bravo, non sono un bravo scrittore da un punto di vista letterario, sono uno molto istintivo, uno che a volte si ripete e sono una grande critica, autocritica sia me stesso. Sono più un musicista che un poeta, tra virgolette, più uno che scrive dei testi come per esempio può fare Ligabue, come può fare Ivano Fossati, come possono fare altri colleghi bravissimi. Però io sono più un musicista, sono uno che è legato più alla musica, e quando ho scritto delle cose importanti in particolare l'ho fatto nella mia lingua, l'ho fatto in napoletano. Di napoletano possono stare le migliori che ho scritto dal punto di vista letterario.
Ho ancora una curiosità, questa volta non riguarda la musica ma riguarda il libretto che accompagna il CD. È peculiare, particolare, ci vuoi dire qualcosa in merito?
È stato voluto da noi, perché è stato prodotto da noi, è stato voluto proprio in questo modo, che desse l'idea della mia storia, del mio percorso attraverso i spartiti, attraverso le foto, attraverso i ricordi, attraverso le immagini, fino ad arrivare a Chicago, fino ad arrivare a New York. Sono partito da Napoli, sono arrivato dappertutto, insomma, quindi era un po' il mio percorso. Anche all'inizio in copertina c'è questo viaggio con la chitarra che uno...
Esatto.
È come se viaggiassi con la mia chitarra in giro per il mondo a portare la mia musica, a distruggere il messaggio.
Quindi la grande madre, questo tour che tu hai avviato l'anno scorso, che ti ha portato in giro per il mondo, ti porta anche a Bruxelles. Allora io volevo, se tu fossi d'accordo, se potessi intonarmi un verso, quello che preferisci di Napolè.
Intonare al telefono mi sembra molto da cabina telefonica, non mi piace.
Perfetto, allora io veramente ci tengo a questa, perché è una canzone veramente stupenda e bellissima, però c'è un messaggio che vorresti lasciare ai nostri amici ascoltatori?
Il messaggio è di conservare le proprie radici, quando riguarda gli italiani, di conservare le proprie radici cercando di fonderle con quello che si vive quotidianamente, giorno per giorno, ma non dimentichiamo le nostre radici, sono fondamentali.
Assolutamente. Pino, io ti ringrazio a nome di Radio Alma, a nome di Bussolando. E concedimi ancora 5 secondi, perché c'è una dedica che ti vogliamo dedicare, che è presa proprio dal tuo album, che credo sia l'ultima canzone, We Still Love You, che è dedicata a te.
Grazie.
Allora, al prossimo 8 giugno al Teatro San Michele alle ore 20 a Bruxelles. Ciao Pino, grazie.
Ciao.
Ciao.